Buongiorno amici di Radio Missione Francescana Medicina. Ciao Giorgio Dini, come stai? Stai
Ciao,
bene?
benissimo,
Ok.
grazie, ciao.
Oggi intervistiamo il dottor Marco Focchi, psicoanalista, esercita a Milano, membro AME della scuola lacaniana di psicoanalisi. Era presidente, è stato presidente dal 2008 al 2011. E dell'Associazione Mondiale di Psicoanalisi, di cui faceva parte del Consiglio fino al 2012, e direttore, la cosa importante, dell'Istituto Freudiano, che ha sede a Milano. Questa è la presentazione del nostro ospite, ma abbiamo vicino un nostro amico, che è il dottor Mario Diurni,
Ciao a
chirurgo
tutti,
libero
buongiorno
professionista.
dottor Focchi, buongiorno.
Mario, ti conoscono tutti ormai, libero professionista, devo dire che è referente Covid per la cooperativa Solidarietà e Servizi. Ed è lui che ci ha dato la possibilità di conoscere questo illustre psicoanalista e che è scrittore di molteplici libri, l'ultimo dei quali l'argomento sarà anche l'argomento principale della nostra chiacchierata, che è l'inconscio in classe. Dottor Focchi, io parto prima e frego il mio grande amico Mario Diurni, perché le
Prego.
faccio una domanda, che è una domanda che abbiamo preparato io e Giorgio, perché è importante, almeno per noi, almeno per il sottoscritto. L'immagine più immediata per quanto riguarda la psicoanalisi è quella di un paziente sdraiato su un lettino di pelle nera, che parla dei fatti suoi, e uno specialista seduto accanto a lui, che ascolta, prende appunti, annuendo lentamente. Caro dottor Focchi, la psicoanalisi cos'è? E su quali principi si fonda questa teoria che ha acceso i riflettori sull'inconscio umano?
Beh, diciamo che l'immagine che è presente è un po' l'icona classica, l'icona che si è diffusa anche attraverso la filmografia hollywoodiana. Credo che l'icona più rappresentativa sia quella di Marnie, il film di Hitchcock, dove in fondo alla scala c'è una rivelazione di una situazione inconscia che la paziente aveva che risolve tutto. Questo è un po', diciamo, l'immagine che è diventata popolare. In realtà la psicanalisi si è molto evoluta, è molto cambiata rispetto ai tempi di Freud, dove effettivamente si svolgeva divano e poltrona, e ancora si svolge negli studi privati mio e dei miei colleghi: c'è un lettino, c'è un divano, c'è una situazione che può essere vis-à-vis oppure può essere sul lettino. Ma è anche molte più cose. Da un po' di anni noi abbiamo lanciato dei programmi di psicanalisi applicata. Cosa vuol dire psicanalisi applicata? Diciamo che è una psicanalisi che non corrisponde a quelli che sono gli standard classici, appunto quelli di Vanno Rettino, che sono standard che non sono neanche quelli di Freud, sono quelli che sono nati da un dibattito negli anni 50, quando cominciavano a esserci delle varianti, delle variazioni nella pratica analitica. Una per tutte è quella di Franz Alexander, che emigrato da Berlino a Chicago, aveva aperto un istituto con un grandissimo numero di richieste, quindi proprio per contingenze pratiche fu costretto a formulare quella che era la terapia breve, la psicanalisi breve. È stato uno dei primi a parlare di analisi breve. Ebbene, ci si cominciava a domandare negli ambienti ufficiali della psicanalisi se questa fosse psicanalisi o no. E quindi c'è stato un grande dibattito e si sono definiti degli standard. Quindi c'è stato un dibattito importante a cui hanno partecipato analisti di tutti gli orientamenti. Il problema è che i criteri definiti in questo dibattito sono criteri esterni, cioè numero di sedute, durata delle sedute, atteggiamento dell'analista. Noi abbiamo avuto un congresso a Comandatuba nel 2005, se mi ricordo bene, dove il tema era psicanalisi senza standard, ma non senza principi. Il che vuol dire, Lacan è stato il grande critico di tutti gli standard rigidi della psicanalisi, ha introdotto un tempo variabile nelle sedute, ha introdotto un'altra modalità di interpretazione, ha introdotto quello che era l'atto psicanalitico, cioè temi che non c'erano nella psicanalisi classica. Psicanalisi senza standard, ma non senza principi, vuol dire ciò che definisce la psicanalisi in quanto tale non sono i suoi criteri esterni, ma i suoi principi fondativi. vale a dire un'interlocuzione con l'inconscio e una modalità di orientamento che tiene conto del transfer come la molla fondamentale, la spinta fondamentale della psicanalisi. Quindi questo ci ha permesso appunto di aprire molto il raggio d'azione della psicanalisi, di farla uscire dagli studi e di far scendere il paziente dal lettino e di entrare nei contesti cittadini, negli ospedali, nelle carceri, nella scuola, che è stata la mia esperienza, principale fuori dallo studio.
Dottor Focchi, perfetto.
Dottor Focchi, lei ha parlato della figura dello psicoanalista. Lo psicoanalista è uno psicologo che analizza? E poi le volevo chiedere, a cosa serve la psicoanalisi? Serve per favorire dei processi di cura, di ricerca di disturbi psichici fino a disturbi psicopatologici chiamati nevrosi? E poi, soprattutto, la cosa importante, quando io devo andare dallo specialista, psicoanalista? Grazie.
Partiamo dalla prima domanda, se lo psicanalista sia uno psicologo che analizza. È così, a partire da quella che viene chiamata abitualmente la legge Ossicini, che è stata promulgata nell'89. Vale a dire che a un certo punto si è creato un albo degli psicologi con un albo speciale degli psicoterapeuti. Per accedere a quest'albo degli psicoterapeuti, nei quali è inclusa la figura dello psicanalista, da un certo momento in poi, è necessario aver fatto una formazione accademica in psicologia o in medicina. Questo, da un certo momento in poi, ripeto, dall'89, prima non era così e nella psicanalisi classica non era così. Infatti c'è stato un grande dibattito ai tempi di Freud su quella che Freud chiamava l'analisi laica, cioè l'analisi, intendeva lui con questo termine, l'analisi condotta dai non medici. Nella sua cerchia, oltre a medici, c'erano filosofi, c'erano matematici, e ancora di più nella scuola di Lacan, era aperta alle diverse, le varie formazioni accademiche, e questo era un grande arricchimento concettuale della psicanalisi. Lacan stesso, per attualizzare la psicanalisi, fa riferimento a molteplici discipline lui contemporanea, e quindi è una modernizzazione, una spinta di modernizzazione della psicanalisi che attinge a varie possibilità concettuali. Oggi come oggi, dal punto di vista legislativo, lo psicanalista è o uno psicologo o un medico. Nella nostra scuola noi vediamo per la maggior parte, studenti che vengono da psicologia, quindi psicologi che fanno un training, che fanno il corso di studi previsto nel nostro istituto e da qui acquisiscono il titolo di psicoterapeuta. Questa è la situazione attuale. Che cosa sia lo psicanalista è una questione più ampia. Diciamo che fondamentalmente la parte essenziale della formazione analitica è un training personale, un'analisi personale, una messa in gioco di se stessi nel lavoro analitico, perché non è qualcosa che si possa vedere esercitata da un collega anziano, non possiamo andare da un collega più anziano a vedere come lavora nel suo studio, è un'esperienza che bisogna fare su di sé. Quindi fondamentalmente un analista è una persona che ha fatto una lunga analisi personale, che ha acquisito attraverso questo un'esperienza del proprio inconscio e che può così trasmettere questa stessa esperienza o riprodurre questa stessa esperienza con i suoi pazienti.
Dottor Focchi, spieghi brevemente per i nostri ascoltatori, anche per noi, in poche parole, cosa si intende per inconscio e se l'inconscio può essere considerato uno strumento, una risorsa, da parte della psicanalisi, che la psicanalisi può usare, insomma, ecco.
Dunque, in poche parole, un tema
Lo so, lo
che
so.
percorre il pensiero dall'alba dell'umanità. Diciamo che l'inconscio freudiano, a differenza di quello che era l'inconscio della filosofia, perché i filosofi pure parlano di inconscio, Nietzsche, Schopenhauer, Hartmann, l'inconscio freudiano ha il carattere di essere dinamico, cioè di mettere in gioco dei conflitti. Ci sono per Freud rappresentazioni non compatibili con il modo in cui l'io si rappresenta, vuole rappresentare se stesso, queste rappresentazioni vengono allontanate dalla coscienza e diventano inconsce. Questa è la visione classica e tutti i conflitti nevrotici, tutti i problemi di psicopatologici vengono da questi conflitti. Nella sua spinta di attualizzazione, Lacan ha parlato di inconscio strutturato come un linguaggio, vale a dire che non sono semplicemente rappresentazioni, e rappresentazione è un termine che viene dalla filosofia, che Freud prende da quello che è stato uno dei suoi maestri al tempo in cui frequentava l'università, che era Brentano. Brentano parla di rappresentazioni psichiche. Lacan lo attualizza riferendosi alla linguistica e quindi, in un certo senso, cosa diventa l'inconscio attraverso Lacan? Quello che lui chiama il discorso dell'altro, cioè c'è dentro di noi un altro rispetto all'io in cui ci riconosciamo, che parla, per dirlo in un'immagine, alle nostre spalle e che è quello che ci fa fare un lapsus, che ci fa inciampare, che a volte parla contro le intenzioni che noi abbiamo, e quindi che ci fa trovare anche qui in dei conflitti, in delle situazioni imbarazzanti, in temi sintomatici. Quindi l'inconscio è un discorso, fondamentalmente.
Perfetto, perfetto. Abbiamo fatto la cornice adesso, no? Poi lei inserirà quello che è l'argomento per cui specifico per cui l'abbiamo invitato, che è l'inconscio in classe, parlando dei bambini.
Quindi ci fermiamo, dottor Diurni e dottor Focchi, ci fermiamo e sentiamo la canzone che lei ha scelto.
Sera dei miracoli, fai attenzione, qualcuno nei vicoli di Roma con la bocca fa pezzi una canzone. È la sera dei cani che parlano tra di loro, della luna che sta per cadere e la gente corre nelle piazze per andare a vedere. Questa sera così dolce che si potrebbe bere da passare in 100.000 in uno stadio, una sera così strana e profonda che lo dice anche la radio, anzi la manda in onda, tanto nera da sporcare le lenzuola, è l'ora dei miracoli che mi confonde, mi sembra di sentire il rumore di una nave sulle onde. Si muove la città, con le piazze, i giardini e la gente nei bar. Galleggia e se ne va, anche senza corrente camminerà. Ma questa sera vola, le sue vele sulle case sono mille lenzuola. Ci sono anche i delinquenti, non bisogna aver paura ma stare un poco attenti. A due gli innamorati sciolgono le vele come i pirati, e in mezzo a questo mare cercherò di scoprire quale stella sei, perché mi perderò se dovessi capire che stanotte non ci sei.
Stiamo intervistando il dottor Marco Focchi, psicoanalista, esercita a Milano. Non l'ho detto prima, ma è importante, è iscritto all'albo degli psicologi nella lista speciale degli psicoterapeutici. Ok, Giorgio, vai.
Dottore, io ho letto il suo libro, che mi è piaciuto molto. E a questo proposito, io le volevo fare qualche domanda. Sì. Sull'inconscio in classe, il titolo del libro, cioè il valore dell'inconscio, che risulta essere una preziosa risorsa per comprendere le varie dinamiche di gioco nel rapporto scuola-bambini-famiglia. Lei parla soprattutto della soggettività del bambino. Io le volevo chiedere che lei a un certo punto del libro dice tutte le componenti della scuola debbono essere trattate come variabili a favore del bambino. Io vorrei che spiegasse questa frase, perché per un bambino in difficoltà la scuola è molto importante. Grazie.
Assolutamente, assolutamente. Diciamo che quando sono entrato nella scuola ho preso questo punto di vista per intervenire per rispondere alle consegne che mi venivano chieste. Il bambino ha un suo altro. L'altro primario è la famiglia ed è la prima fucina in cui si forma il bambino. La scuola è un diverso altro ed è il momento d'uscita del bambino in cui incontra un quadro di formazione diverso da quello della famiglia con esigenze diverse, con esigenze importanti, ed è per questo che la scuola diventa un po' una soglia critica che slatentizza, che rende evidenti certi problemi che magari nella famiglia restavano soggiacenti, restavano latenti. Quindi le variabili che io ho preso in considerazione sono questi due grandi contesti, quello della famiglia e quello della scuola, che vuol dire insegnanti, che vuol dire tutte le situazioni in cui il bambino si trova a interagire, compagni, eccetera, con cui si trova a interagire nella scuola. Ed è in rapporto a questo che si tratta di vedere, di valutare quali sono i problemi. Cioè, quando le insegnanti mi segnalavano dei problemi in un bambino, io ovviamente vedevo prima di tutto il bambino, poi per capire da dove venivano questi problemi, dovevo capire in che tipo di interazioni si erano sviluppati e quindi dovevo parlare con le insegnanti e parlare con la famiglia. E da qui mi venivano delle risposte che non avrei potuto avere solo parlando col bambino. Potremmo fare degli esempi. Non voglio fare esempi troppo specifici in un pubblico così vasto, perché sono temi delicati, ma per esempio una bambina che era diventata muta in classe e non parlava più con le insegnanti e aveva eletto una sorta di portavoce per parlare con gli insegnanti. Le insegnanti erano preoccupate che si trattasse di una chiusura autistica. Allora io vedo questa bambina e io di solito avevo una certa facilità a parlare con i bambini, a farli giocare, a tirargli fuori le cose. E questa bambina era molto chiusa, molto attenta, rispondeva, insomma, a domanda risponde, sì, no, poche cose. Quindi in questi casi vedo le famiglie e mi rendo conto che c'è una situazione in cui era difficile trasmettere delle istruzioni a questa bambina, trasmettere delle indicazioni. La madre mi racconta che un giorno questa bambina saltava sul letto che cigolava, che stava per cadere, e lei gli diceva: scendi da questo letto, ti farai male, scendi da questo letto, ti farai male. A un certo punto il letto si spacca, la bambina cade e si fa male. E io domando alla madre: ma perché non l'ha fatta scendere prima? E lei mi risponde: gliel'ho detto e gliel'ho ridetto, ma lei non mi ascoltava. Ecco, questo detto e ridetto è un modo non promulgativo di dire le cose. Noi dobbiamo saper dire le cose in modo che te l'ho detto e te lo dico una volta e tientelo per detto, cioè che valga, che abbia valore di legge. In questo senso dico che sia un enunciato promulgativo, no?
Ma non avviene questo, non succede, professore. Io sono nonno, lo dico tante volte, te l'ho detto mille volte, lui fa il comodo suo.
Esatto, bisogna riuscire a trovare il modo di dirlo che sia, te lo dico una volta per tutte. E quindi è per questo che è importante l'interazione con gli educatori, con le persone che stanno intorno al bambino, perché altrimenti si fa un lavoro che poi viene smontato quando il bambino ritorna nei suoi contesti naturali.
Dottor Fossi.
Sì.
Allora, io ho scritto, abbiamo scritto, il libro L'inconscio in classe, cosa vuol dire il pubblico che lo legge? Punto di domanda. A chi si rivolge? L'ha detto lei, no? Si rivolge ai genitori, ai bambini, ai professori o alla famiglia. Ho letto una recensione del suo libro che dice: l'inconscio in classe costituisce una preziosa risorsa per comprendere le dinamiche in gioco nei contesti scolastici e nel rapporto fra la scuola, i bambini e la famiglia. Lei, in poche parole, chi vorrebbe che lo leggesse questo libro?
Ah, io vorrei che lo leggessero quante più persone possibile. Credo che sia importante che acquisiscano questi concetti le persone che sono in contatto con i bambini. In fondo, essere genitori o anche oggi come oggi essere insegnanti è uno dei mestieri più difficili del mondo. Perché? Perché non funziona con delle ricette. Non funziona con la difficoltà, per esempio, a volte a dare delle indicazioni ai genitori o agli insegnanti, a darle come consiglio, come istruzioni, è che queste istruzioni vengono assunte sulla base di un ascolto predefinito in un certo orientamento e quindi vengono interpretate. C'è sempre un'interpretazione. E quindi l'inconscio è, ok, bisogna parlare ai genitori, parlare agli educatori, ma non parlare al loro io, dove si depositano, no, i pregiudizi, tutte le questioni che poi diventano problematiche, ma parlare al loro inconscio e provocare le risposte del loro inconscio perché queste poi ricadano sul bambino. Quindi l'importante quando si ha a che fare con i bambini è avere un'interazione con le persone dell'entourage del bambino perché si possano avere delle ricadute e degli effetti sul bambino stesso. E questa è un po' la lettura che io do dell'inconscio in classe, cioè si tratta di far interagire l'inconscio con le istanze della scuola, che sono istanze diverse, perché non sono istanze terapeutiche, no? Istanze di educazione, istanze di insegnamento, diverse sono le richieste, però se non si passa attraverso quella via, non si possono ottenere effetti che passano necessariamente attraverso l'inconscio.
Dottor Iurni,
sì.
Hai qualcosa da aggiungere?
Ma no, perché ha spiegato benissimo il dottor Fossi. Dopo, se resta un po' di tempo, magari ci dirà ancora qualcosa in più. Però da questo voi capite bene, non so chi la chiama che a scuola, no? Io penso parlo di scuola, però si potrebbe parlare benissimo anche dei contesti familiari. Parlo certo. Della scuola perché il libro è L'inconscio in classe. Cioè, mi pare Galimberti forse, l'ha chiamata l'emotività, l'educazione del cuore. Cioè, ecco, ma l'educazione del cuore, intendendo cuore, no? Un po' tutto quello, ma viene ancora l'educazione del cuore a scuola, oltre che il sapere tecnico, o la tecnica in questo momento sta prendendo il sopravvento? Capisco che introduco un altro argomento, quello della tecnica, che anche oggi è importante, però ecco, il dottor Fossi, l'educazione del cuore a scuola è importante e perché?
Beh, è fondamentale. Le faccio un esempio di come è iniziato il mio rapporto con la scuola. E questo credo che chiarisca un po' la domanda che lei mi fa. Perché è un rapporto che è cominciato molti anni fa, nel 91, quando nella scuola elementare dove sono andato avevano introdotto nella classe due bambini autistici. Ora, due bambini autistici in classe mettono in difficoltà le insegnanti. Quindi avevano bisogno di un aiuto esterno per gestire questa situazione. Poi, mano a mano, c'era uno psicologo che si occupava di tutta l'area del disagio, l'anno successivo è stato chiamato ad altri lavori, per cui mi hanno chiesto di occuparmi di tutta l'area del disagio in classe, nelle classi. E la prima cosa che la direttrice mi chiede è di fare un protocollo di intervento che sia applicabile da tutti, da chiunque, nel modo più neutrale possibile. Allora, chiaramente questa che richiesta è? È una richiesta che, diciamo, ricalca il modello scientifico, perché un protocollo è un algoritmo. Quindi mi chiede praticamente di costruire un algoritmo che possa funzionare dove chiunque schiaccia il bottone e l'algoritmo va. Questo non è il modo di lavorare della psicanalisi, ovviamente. Quindi quello che l'ho risposto, ho detto, senta, incominciamo il lavoro e vediamo. Vediamo come funziona, come facciamo funzionare le cose. E in effetti, siccome era una donna intelligente, questa direttrice, si rese conto ben presto che accanto al modo di fare, accanto alla ricetta, accanto all'algoritmo che lei mi chiedeva, c'è una forza molto più importante e che non passa per gli algoritmi, che è quella che in psicanalisi chiamiamo del transfer, cioè della relazione. Quindi è chiaro che l'istituzione tendenzialmente ha bisogno di protocolli per funzionare, perché c'è una burocrazia senza la quale l'istituzione non funziona. Ma quando abbiamo a che fare con dei soggetti e li prendiamo come soggetti, non come oggetti di determinati meccanismi, no? Il bambino non è un meccanismo da far funzionare, è un soggetto con desideri, con ambizioni, con risposte, con problemi. Quindi quando li mettiamo in gioco come soggetti, allora la via efficace, la spinta, l'unica propulsione è quella che passa per il transfer, che è una modalità essenzialmente singolare, che si tratta di costruire per ciascuno e che è diversa per ciascuno. Quindi questo è l'allargamento rispetto al piano che possiamo chiamare educazione del cuore, che io chiamerei dimensione non tecnologica, diciamo, che entra in gioco nel rapporto con la scuola. In fondo c'è un modo che può essere quello di tecniche di apprendimento, e una parte della psicologia contemporanea declinata in questi termini. Stare solo da quel lato è un po' impoverire la relazione, perché l'apprendimento passa per delle relazioni che sono relazioni di transfert. Il bambino impara perché vuole accontentare la madre, perché vuole essere riconosciuto da insegnanti, perché vuole essere riconosciuto da se stesso come bravo, per mille ragioni svariate, ma dobbiamo andare alle motivazioni di fondo, non soltanto all'aspetto tecnico, burocratico, algoritmico.
Ci fermiamo. Grazie. Per la seconda canzone.
Alice guarda i gatti e i gatti guardano nel sole, mentre il mondo sta girando senza fretta. Irene al quarto piano è lì, tranquilla, che si guarda nello specchio e accende un'altra sigaretta. E Lily Marlene, bella più che mai, sorride e non ti dice la sua età. Ma tutto questo Alice non lo sa. Ma io non ci sto più, gridò lo sposo e poi tutti pensarono dietro ai cappelli. Lo sposo è impazzito oppure ha bevuto, ma la sposa aspetta un figlio e lui lo sa. Non è così che se ne andrà. Alice guarda i gatti muoiono nel sole, mentre il sole a poco si avvicina. E Cesare, perduto nella pioggia, sta aspettando da 6 ore il suo amore ballerina. E rimane lì a bagnarsi ancora un po', e il tram di mezzanotte se ne va. Ma tutto questo Alice non lo sa. Ma io non ci sto più, e i pazzi siete voi. Tutti pensarono dietro ai cappelli, lo sposo impazzito
oppure ha bevuto, ma la sposa aspetta un figlio e lui lo sa, non è così che se ne andrà. Alice guarda i gatti girano nel sole, mentre il sole fa l'amore con la luna. Il mendicante arabo ha qualcosa nel cappello, ma è convinto che sia un portafortuna. Non ti chiede mai pane o carità, e un posto per dormire non ce l'ha. Ma tutto questo Alice non lo sa. Ma io non ci sto più, gridò lo sposo, e poi tutti pensarono dietro ai cappelli, lo sposo è impazzito oppure ha bevuto, ma la sposa aspetta un figlio e lui lo sa, non è così che se ne andrà.
Stiamo intervistando il dottor Marco Focchi. Allora, psicoanalista, esercita a Milano, quello che è importante è che è il direttore dell'Istituto Freudiano, che ha sede a Milano. E stiamo parlando dell'inconscio in classe, un suo libro, l'ultimo libro, ma vuol dire molto. E io chiedo a Giorgio di dare una bella domandona al nostro ospite.
Dottor Focchi, io volevo parlare un attimo di pandemia, di lockdown, ma soprattutto del bambino e quindi della psicoanalisi. Il bambino in questo periodo ha avuto un danno ulteriore perché non ha potuto godere dei bambini, dei suoi amici. Io sono nonno e l'ho vissuto, perché io ero molto vicino al bambino, però il bambino mi chiedeva perché, per come, perché non posso vedere gli amici, cioè un'esigenza sua. Ora, il mio problema è: la psicoanalisi in queste cose, in questa situazione, è risultata utile? È utile? E poi, alla domanda di prima, quando io devo andare dallo psicoanalista? In poche parole, professore.
In poche parole, d'accordo.
Certamente... Dottor Focchi, in poche parole.
Va bene, cercherò di essere sintetico. Diciamo che per quanto riguarda la pandemia, certo, uno dei settori particolarmente penalizzato è stata la scuola, perché è vero che si può fare formazione a distanza. Noi stessi nel nostro istituto abbiamo cominciato a fare formazione a distanza e stiamo ancora facendo formazione a distanza. Però nel nostro istituto vediamo studenti post-universitari, quindi persone adulte. Quanto più in giù si va con l'età, tanto meno praticabile questa modalità, e soprattutto per i bambini piccoli è chiaro che l'interazione con i compagni, l'interazione con gli insegnanti è fondamentale. Questo è un danno grande che ci porteremo dietro, perché lascia un buco di formazione in questi 2 anni di pandemia che ormai sono trascorsi e dovremo cercare di recuperarli. Questo non solo per quanto riguarda i bambini, perché per tutti, io ho visto nell'esperienza con i pazienti, in alcuni casi la pandemia è stato un amplificatore di problematiche già presenti, per esempio persone ansiose avevano accresciuto la propria ansia rispetto al timore di contagio, rispetto a quello che poteva succedere, rispetto alla dimensione sociale o di poca socialità in cui stavamo entrando. Altre persone invece, magari le persone che avevano difficoltà relazionali, si sentivano giustificate nel rinchiudersi un po' nel loro guscio e quindi trovavano sollievo rispetto a questo. Quindi la serrata di questi 2 anni ha avuto effetti contrastanti e diversi nelle varie persone e anche nei bambini. Chiaramente molto dipende per i bambini da come riescono a gestire la situazione le persone che gli stanno intorno, che hanno anche loro delle difficoltà enormi, perché immagino persone che lavorano, che hanno i bambini a casa, in DAD, che devono gestire il lavoro da una parte e la casa dall'altra, ce n'è da avere fin sopra i capelli. Per chi funziona la psicanalisi, chi deve andare in analisi? Beh, l'analisi non è soltanto un problema di patologie, o almeno non lo è soltanto nel senso medico, cioè le persone che noi vediamo in analisi non sono persone che hanno dei problemi, dei sintomi, però il sintomo ha un valore molto diverso, ha un'accezione molto diversa da quello che ha nella medicina. Diciamo che uno dei miei libri ha come sottotitolo una concezione non soppressiva del sintomo, la psicanalisi un trattamento non soppressivo del sintomo, perché non si tratta di sopprimere il sintomo o di arrivare a uno stato precedente al sintomo, ma di prendere il sintomo come qualcosa che fa emergere una tematica che il paziente deve sviluppare, che si tratta di ascoltare, perché il sintomo è messaggio, e in un certo senso una prima forma di trattamento del problema che il paziente sente. È una forma di ingabbiamento dell'angoscia, per esempio in uno dei suoi libri classici Freud dà come titolo Sintomo, inibizione, angoscia. Il sintomo è un primo modo di ingabbiamento, di contenimento, di messa in forma dell'angoscia. Quindi non si tratta di smontarlo e di scatenare l'angoscia a cielo aperto, ma di metterlo in forma, di rielaborarlo, di dare la possibilità alla persona di rielaborare il sintomo, la formalizzazione del sintomo, perché questo diventi qualcosa che non è ostacolo alla vita, ma che può diventare una risorsa piuttosto. Quindi il lavoro dell'analisi è separare la forma del sintomo dalla sofferenza che genera per portarlo alla sua radice essenziale, in cui il paziente può scoprirlo come una risorsa, perché l'angoscia stessa è un po' come il petrolio. L'angoscia, se una petroliera affonda e il petrolio va a chiazza a inquinare il mare, è un disastro. Se invece il petrolio va nei motori, allora è qualcosa che gli fa funzionare. Quindi si tratta di orientare un po' la situazione in quella direzione, che è la direzione produttiva, costruttiva, creativa.
Se non ricordo male, lei ha definito il sintomo come autoterapia.
Sì,
forse sì. È vero?
Sì. È una definizione di Freud, in fondo è un primo modo di curarsi, come dicevo prima, di ingabbiare l'angoscia. Di fronte a una, in fondo, le situazioni di crisi di panico che sono molto frequenti, che sono diventate più frequenti negli ultimi anni, sono legate proprio a questo, a una difficoltà di convogliare il momento dell'angoscia in una formalizzazione sintomatica, e quindi queste cose esplodono, come si dice, a ciel sereno, ma in realtà non è a ciel sereno, sono fiumi carsici che vengono fuori a un certo momento. E la terapia in questi casi può essere effettivamente di metterli in forma metterli in forma di parole, diciamo così, lasciarli parlare e costruire intorno a questo buco che si è creato. Il buco non si cancellerà, ma noi possiamo camminare intorno a questo buco senza caderci dentro. E questo è il lavoro dell'analisi.
Grazie, perfetto. Ha trovato, scusa Luigi, volevo fare ancora una domanda al dottor Focchi. Se ha trovato corrispondenza presso le famiglie nella sua esperienza con i bambini, se le famiglie hanno compreso il lavoro che stavate facendo?
Il più delle volte sì, quasi sempre le famiglie erano molto incuriosite, molto corrispondenti, molto collaborative. Mi è capitato solo una volta, facevo fare dei disegni ai bambini, e questi disegni non mi interessavano per la valenza simbolica che possono avere, era uno spunto per farli parlare, quindi loro lavoravano, mentre disegnavano io parlavo con loro e li tenevo sulla cattedra quando vedevo le famiglie. E una volta una famiglia si oppose dicendo che questi disegni erano una violazione della privacy familiare e quindi si opponevano a questo, ma fu l'unica volta. In genere, anzi, le persone erano piuttosto curiose dei disegni, mi chiedevano l'interpretazione dei disegni, che io non ero molto, non davo molto volentieri perché non era questo per me il tema, ma mi ero reso conto che le consideravano un po' come una specie di raggi X della psiche del bambino, no? Beh, qui bisognerebbe sviluppare a lungo un discorso sul disegno, credo che qui non ne abbiamo tempo, ma per me è stata un'esperienza che mi ha fatto capire in modo diverso dalla valenza simbolica l'importanza del disegno infantile, ma forse questo sarà oggetto di un'altra trasmissione.
Sì, penso proprio di sì. Se lei sarà disponibile, ben volentieri.
Dottor Focchi, infatti, per dire velocemente, mancano 3 minuti, però lei vedo che dà risalto molto all'autismo, ok? Forse per lo strano fenomeno dell'incomprensione. Ma come si interviene? Punto e basta, non faccio altre domande.
L'autismo, anche questa è una domanda oceanica ed è un grandissimo tema di dibattito e anche di scontro di scuole di pensiero. Ci sono scuole organiciste e orientamenti che invece tendono a valorizzare le possibilità del bambino. Diciamo, l'autismo non è una condizione per cui si possa uscire dall'autismo, per cui si possa chiedere al bambino delle prestazioni di una ipotetica normalità. Si può lavorare sul bambino, è quello che abbiamo fatto quando abbiamo avuto questi due bambini autistici nella scuola, e di cercare di creare delle relazioni con le persone. Per esempio, io ero riuscito a far creare una relazione con un insegnante particolarmente disponibile e questo aiutava molto la bambina in questione, che all'inizio era incontinente, si scriveva sulle gambe. Quando è riuscita a tenere una sorta di relazione con questo insegnante, tutto si è molto pacificato. Quindi si tratta di arrivare a una pacificazione della situazione che disangoscia il bambino. Gli obiettivi, evidentemente, in scuola sono di una gestione della situazione di un certo tipo, altri sono gli obiettivi in una comunità terapeutica, ma qui bisognerebbe parlare con dei colleghi che sono gestori.
Professore,
Sì.
le volevo chiedere, poi dopo di autismo e bambini autismi ci vediamo un'altra volta, perché ho delle belle domande. Le volevo chiedere, la psicanalisi, quanto può essere utile e importante per il recupero di una personalità fisica in un paziente che ha subito una malattia particolarmente grave, come per esempio un trapianto? Prima cosa. Seconda cosa, lei nel suo libro che ho letto parla della madre terrorizzata, dell'idea di trasmettere al figlio il proprio disturbo.
Sì.
Cosa deve fare? Lei ha parlato che deve essere calma, ma la calma non basta, professore.
No, certo. Beh, partiamo dalla prima domanda.
Dottor Focchi, c'ha 1 minuto, eh?
Sì, allora diciamo, una persona che ha avuto una malattia importante, tutto dipende dal senso che questa persona dà a questa malattia. Ci sono persone che reagiscono, per cui si sentono guerriere, combattive e la loro forza è di uscire dalla malattia. Ci sono persone che la sentono come una sconfitta, la subiscono, eccetera. Quindi il lavoro con una persona che ha avuto delle problematiche di malattie fisiche importanti è di aiutarle a rielaborare il senso che ha avuto per loro questa malattia. La madre ansiosa che mette in agitazione il bambino, certo non basta dirgli stia calma, bisogna fare un lavoro con lei perché lei stessa ha dei problemi che poi ricadono sul bambino. Quindi si tratta di confezionare una soluzione che sia adatta a quella persona e di andare alle fonti di quella che è la sua agitazione, la sua preoccupazione. In genere, se una persona è particolarmente ansiosa, poi la sua ansia ricade sul bambino. Quindi si tratta, perché questa persona è ansiosa? Ok.
Dottor Focchi, la salutiamo, la ringraziamo. Abbiamo
Grazie
preparato 25 domande e quindi la vogliamo
a voi. Ah,
ancora con noi. Mi
deve tornare il dottor Focchi. Mi
volentieri, con
raccomando, dottor
piacere.
Focchi, a settembre-ottobre, noi speriamo in ottobre perché a settembre è sempre in ferie a Dini, quindi per forza dobbiamo passare a ottobre. L'aspettiamo. Grazie ancora
Grazie
e
a tutti.
arrivederci a tutti. Grazie.
Grazie,
Professore,
arrivederci.
grazie.
Arrivederci.
Ciao, ciao Mario.
Ciao, ciao, ciao.
Grazie a tutti.